Ha detto giunate, gli altri hanno detto sentite padre Mauro. E pare che qualcuno lo senta una volta sola, qualcuno invece lo senta più volte, sono proprio i peccatori incalliti. Esatto. Iniziamo allora con un momento di preghiera. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, Madre dell'Oratorio, Santo Padre Filippo, prega per noi nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Benvenuti. Vi usiamo anche come cavia, perché questa per oggi di per sé dovrebbe essere una soluzione provvisoria, perché c'è il corso di Gregoriano al primo piano. Però se funziona bene, ci sentiamo e non abbiamo troppo freddo, potremo trasformarla in soluzione definitiva. Quindi poi alla fine vi chiedo anche il test, soprattutto chi conosce le due disposizioni, cosa ritiene meglio. Il tema di quest'anno, come avete visto, è la Chiesa, una santa cattolica apostolica. Gli incontri sono quattro e quindi la scansione dei nostri incontri è data con molta facilità. Saranno i prossimi tre, oggi e i prossimi tre sabati, mentre domenica 25 marzo avremo il consueto ritiro prepasquale. Però su quello c'è ancora qualche informazione di logistica che dobbiamo definire, quindi vi daremo notizia più avanti. Il tema, abbiamo detto, è la Chiesa, ed è un tema d'attualità. Se avete notato, ultimamente di Chiesa si parla tanto, spesso in maniera scandalistica, non solo in maniera scandalistica, comunque mettere delle notizie sulla Chiesa, pubblicare libri sulla Chiesa, attualmente crea interesse. Allora noi dobbiamo innanzitutto ben definire l'oggetto delle nostre riflessioni, cioè in che modo affrontiamo il tema Chiesa, fermo restando che con il termine Chiesa comunque copriamo oggettivamente realtà, non dico differenti, comunque la stessa realtà la centriamo in modo differente. Se parlo della Chiesa e sottintendo la Chiesa cattolica, parlo della Chiesa anglicana, parlo del Consiglio Mondiale delle Chiese, ho usato già lo stesso termine in una maniera non univoca. Se parlo della Chiesa di Genova o che è in Genova, sto usando questo termine comunque in maniera differente di quando parlo della Chiesa universale. Allora, noi diciamo innanzitutto in che modo non parliamo della Chiesa. Non parliamo della Chiesa in una visione sociologica o politica. Non perché diciamo che non ci interessa o che non abbia elementi di verità, vedremo soprattutto nei prossimi incontri le cose che ci interessano anche da questo punto di vista, ma perché non è il nostro centro di interesse. E non è il nostro centro di interesse perché una visione, una presentazione della Chiesa puramente sociologica, politica o anche storica non ci dice la realtà più profonda della Chiesa. Quindi potremmo dire tante cose, ma rischiamo di non andare alla radice. E seconda cosa, rischiamo soprattutto di non capire fino in fondo di cosa stiamo parlando. Farei questa mia parentesi. Certe analisi sociopolitiche, che siano polemiche o rispettose, poco importa, molte volte non convincono, almeno noi credenti, perché? Perché hai l'impressione, dopo aver sentito tutta una serie di dati e di elementi, anche veri, e che magari condividi, però la parte più importante non ci sia. Noi cerchiamo di andare alla parte più importante, che è la visione teologica, dove teologica non vuol dire ideologica in campo religioso, ma vuol dire secondo Dio. Pensate un pochettino, il titolo della nostra conferenza è Una Santa Cattolica e Apostolica. Dove usiamo questa espressione? Nel credo. E nel credo che cosa facciamo? Professiamo i misteri fondamentali della nostra fede: l'unità e trinità di Dio, l'incarnazione, passione, morte e risurrezione, ascensione al cielo di nostro Signore Gesù Cristo. Credo in Dio Padre, credo in Dio Figlio, credo nello Spirito Santo. All'interno, in qualche modo, dell'articolo sullo Spirito Santo aggiungiamo delle affermazioni sulla Chiesa. Adesso ci torniamo un attimo sul modo in cui la aggiungiamo. Ma quindi la realtà di cui stiamo parlando è realtà che riguarda la nostra fede, non riguarda semplicemente una dimensione appunto storico, politico, sociale. Queste ci sono, ma noi non ne facciamo professione di fede, no? Quindi già il nostro titolo ci dice: quello che voglio andare a mettere a posto della Chiesa è l'elemento che fa parte della mia professione di fede. Professione di fede che avviene all'interno, in qualche modo, ripeto, dell'articolo sullo Spirito Santo. Vi faccio notare due cose, sono, se volete, banali, però talvolta ci sfuggono alla testa. Nel credo della Messa, il simbolo niceno-costantinopolitano, quello che normalmente si usa nella celebrazione eucaristica, noi diciamo che credo in Dio Padre, in un solo Signore Gesù Cristo, nello Spirito Santo. Credo in unum Deum, in più accusativo. Quando arrivo alla Chiesa, credo la Chiesa, solo l'accusativo. La Chiesa non è oggetto di una fede che si affida come in Dio, è l'oggetto di una fede che riconosce una realtà. C'è differenza al modo in cui io faccio la mia professione di fede in Dio Padre, Figlio e Spirito Santo e come all'interno della professione di fede parlo della Chiesa. È giusto che sia così. E tra poco ci lo vediamo immediatamente. Ma questa non è che abbiamo tre elementi, come dire, principali, la Trinità, e poi un elemento accessorio, la Chiesa, il battesimo, la resurrezione dei morti. Ma vuol dire che all'interno dell'azione che Dio Trinità compie per la salvezza dell'uomo, azione che, usiamo il termine difficile e teologico, è appropriata allo Spirito Santo. Non che la compie solo lo Spirito Santo, la compie sempre il Padre, il Figlio e Spirito Santo. Tutte le azioni che Dio compie sono trinitarie, però noi le vediamo meglio attribuite al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo per la nostra limitata capacità di comprensione. L'azione di salvezza nel tempo dopo la redenzione di Gesù noi la vediamo come l'azione dello Spirito, no? Ecco, all'interno di questa azione dello Spirito, all'interno di questa professione di fede sullo Spirito Santo, noi parliamo della Chiesa. E allora parliamo anche del battesimo, della remissione dei peccati, della resurrezione della carne, della vita del mondo che verrà. Questo è più evidente nel simbolo detto degli apostoli, il simbolo breve, quello battesimale. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Quanto bello è. Quindi la Chiesa, noi la cerchiamo di leggere, conoscere, approfondire all'interno del mistero di fede trinitaria. Quello che vi propongo stasera è quello che già facciamo abitualmente, è soltanto mettere a fuoco quello che facciamo. È per questo che parliamo, ed è diventato abbastanza comune, è un termine che ritroviamo nel Concilio Vaticano II, in testi precedenti, ma il Concilio l'ha divulgato, l'ha fatto conoscere, parliamo della Chiesa come mistero. Ma mistero non vuol dire una cosa che non posso conoscere, anche, fino in fondo, ma vuol dire innanzitutto una realtà che mi salva. La Chiesa è mistero perché nella Chiesa io partecipo all'azione salvifica di Dio. Anzi, è il sacramento, cioè lo strumento e segno e strumento efficace dell'azione salvifica di Dio. Il Concilio poi, nella Lumen Gentium, che è il documento che dedica alla Chiesa, parla di un sacco di cose, parla di molte immagini che vengono adoperate nella Sacra Scrittura per parlarci della Chiesa. Noi non le facciamo tutte, anzi non le facciamo propriamente neanche una. Ma questa idea che il Concilio si serva delle immagini bibliche ci aiuta a dire che è un mistero salvifico al quale, della cui complessità io riesco a cogliere qualcosa per successive approssimazioni, perché nessuna realtà umana può da sola esprimere tutta la realtà della Chiesa, perché è qualcosa di Dio. E quindi ci saranno le immagini della vite, ci saranno le immagini della sposa, l'immagine del corpo, fino all'immagine del popolo di Dio, ma anche quella è un'immagine, eh? Perché la Chiesa è realmente popolo, ma è un popolo sui generis. La Chiesa è realmente corpo di Cristo, ma corpo mistico. La Chiesa è veramente sposa di Cristo, sì, ma in che senso? Vedete, ognuna di queste cose ci dice qualcosa che le altre immagini non riescono a dirci. Dobbiamo tenerle tutte, altrimenti impoveriamo la realtà della Chiesa. Nessuna esaurisce la realtà della Chiesa. Nessuna è perfettamente aderente rispetto al nostro linguaggio comune alla realtà della Chiesa. Ok, questo come premessa? A questo punto, beh, la leggiamo un attimo, il testo di Lumen Gentium 8, dove ci viene parlata, presentata sovramentalmente la Chiesa, una santa e anche cattolica. Ma noi prendiamo la prima parte, quella che riguarda più l'aspetto dell'unità, cioè entriamo nel tema di oggi. Quello che abbiamo detto fino ad oggi era l'introduzione ai quattro incontri. Cristo, i testi non ve li do in mano perché voi state più attenti come scuola, poi alla fine ve li do in modo che possiate ritornarci sopra. Uno insegna da quasi 20 anni ed è diventato un ambizioso. Cristo, unico mediatore, ha costituito sulla terra e incessantemente sostenta la sua Chiesa Santa, comunità di fede, di speranza e carità. Comunità di fede, speranza e carità, mistero, in realtà che ha a che fare con il soprannaturale. Quale organismo visibile, attraverso il quale diffonde per tutti la verità e la grazia. E dicendo visibile recupera anche tutta quella dimensione sociale, politica, storica con la quale ci incontriamo e ci scontriamo quotidianamente. Ma la società, punto fondamentale, ma la società costituita di organi gerarchici e il corpo mistico di Cristo, l'assemblea visibile e la comunità spirituale, la Chiesa terrestre e la Chiesa arricchita di beni celesti, non si devono considerare due cose diverse. Esse formano piuttosto una sola complessa realtà risultante di un duplice elemento umano e divino. Ecco la prima affermazione teologica sull'unità della Chiesa. Non esiste una Chiesa su questa terra e una Chiesa in cielo. Esiste una Chiesa di cui una parte è su questa terra, quella che chiamiamo Chiesa peregrina sulla terra, Chiesa militante, come si diceva un tempo, di cui una parte è in stato di purificazione, la Chiesa purgante, di cui una parte è in gloria, la Chiesa trionfante o celeste, ma sono l'unica Chiesa. E non esiste una realtà spirituale alla quale l'una appartiene, una realtà umana nella quale è incasellato e non si guardano tra di loro, ma la realtà umana, quella per cui noi siamo stati, il nostro battesimo è registrato in alcuni libri, quella per cui potremmo scrivere sulla carta d'identità se ci venisse chiesta la religione, cattolico romano, e l'appartenenza alla Chiesa di Cristo non sono due elementi che per caso possono coincidere, perché esiste una sola Chiesa. Per un'analogia che non è senza valore, è paragonata al mistero del Verbo incarnato. Come la natura assunta serve al Verbo divino da vivo organo di salvezza, a lui indissolubilmente unito, così in modo non dissimile l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito di Cristo che la vivifica per la crescita del corpo. È un'immagine un po' difficile forse, ma molto bella. Innanzitutto ci dice che la Chiesa è fatta un po' come Cristo. Cristo cos'è? Vero Dio e vero uomo. E l'umanità di Cristo è lo strumento, il sacramento, di nuovo userebbe il concilio, attraverso il quale Dio agisce per la, agito e agisce per la salvezza dei vari. Allora la Chiesa, nella sua visibilità, sta la Chiesa visibile, sta la Chiesa nel suo complesso, come l'umanità di Cristo sta alla totalità della persona di Cristo. L'umanità di Cristo era anche un ostacolo per riconoscere la divinità, sì, detta con molta fede, sì. Noi delle volte invidiamo che vissuto ai tempi di Gesù, dice: se anche io l'avessi potuto ascoltare e vedere, e avresti avuto la possibilità di essere quel 90% di persone che si scandalizzavano in lui. Perché la sua umanità è oggettivamente, fa di Cristo la pietra di scandalo. Ma noi saremmo salvi in questa economia di salvezza senza l'umanità di Cristo? No. Come direbbe Sant'Ireneo, che poi leggeremo alla fine, la carne è il cardine della salvezza, caro est caro salvetis. È perché Cristo si è incarnato che noi siamo salvi, è perché c'è quella la umanità che l'umanità è stata salvata. Quell'umanità è il modo per approcciare la divinità, è il modo in cui Dio si rivela, è anche una difficoltà. È una difficoltà anche nostra, no? Riconoscere che Gesù, c'è un uomo, nel tempo e nello spazio ben delimitato, è il tutto di Dio. E noi lo diciamo senza problemi nella fede, ma quando inizi a trarci le conseguenze pratiche, studiamo anche noi, non studiamo soltanto Pietro, gli apostoli e gli altri. Perché quando il nostro Signore ci dice non puoi sposare uno che è già stato da marito o moglie di un'altra, la tentazione di dire sì, ma il pensiero di un ebreo di 2000 anni fa era quel pensiero, non conosce la nostra società evoluta, ci viene, no? Ci dà fastidio con l'umanità così precisa e tranciante.
un'idea la possiamo addomesticare.
La parola detta concretamente, no.
Ma la parola detta concretamente da uno che oltre ad essere uomo dice anche che era Dio, ti manda in crisi, eh? È uno scandalo anche per noi, è un pugno. È un assurdo per gli uni e uno scandalo per gli altri, Gesù crocifisso, ci dice l'Apostolo Paolo. La stessa cosa in qualche modo è vero anche per la Chiesa. La terza cosa che ci lascia intuire il testo conciliare, non dice qua, è l'intimo rapporto tra la Chiesa e Cristo, ne parla, quando parla della sposa, eccetera. Lo vedremo meglio quando parleremo della Chiesa santa. La Chiesa è santa perché è la sposa di Cristo, perché è il corpo di Cristo. Per cui la realtà invisibile della Chiesa non è semplicemente il fatto che siamo un solo corpo misteriosamente, ma il fatto che siamo un solo corpo di Cristo. La realtà invisibile della Chiesa è innanzitutto il Signore Gesù. Va bene fino a qua? Bravi, stiamo facendo delle scalate di quarto o quinto grado, eh? Non è che siamo in passeggiata. Se ci fermassimo qua, però, non solo avremmo fatto una strada di quarto o quinto grado, ma tutto sommato siamo tutti d'accordo, no? Su punti come questo, buona parte dei cristiani ci stanno. E voi sapete che il simbolo di Cino Constantinopolitano è comune a tutte le confessioni cristiane. Cattolici, ortodossi, antiche chiese d'Oriente che si sono staccate nel V secolo, protestanti. Tutti questo simbolo lo professiamo. Tutte le chiese occidentali professano senza problema il simbolo degli apostoli, quello breve. Gli orientali non lo usano semplicemente perché è un simbolo occidentale, cioè non è mai entrato nell'uso delle chiese orientali, ma hanno delle formule analoghe, perché risalgono al simbolo degli apostoli, risale al III secolo, perlomeno nella sua formulazione attuale. L'altro risale al IV, quindi prima di divisioni, ed è un'eredità che abbiamo in comune. Il problema concreto è in che modo parliamo di una chiesa. Se diamo una lettura storico-sociologica basta, la chiesa non è una. Basta prendere le pagine gialle anche di un paese che era tradizionalmente cattolico come l'Italia, vai a vedere chiese e altri culti e inizia a vedere perché la chiesa ortodossa, la chiesa evangelica, la chiesa metodista, la chiesa battista, eccetera, grandese, non lo so, a Genova quante ce ne sono, a Genova, ma non è proprio un centro poi vivacissimo plurireligioso. Dal punto di vista sociologico, la chiesa non è una. E non vi scandalizzate, non lo è quasi mai stata, perché facciamo un po' di storia della Chiesa, scopriamo che divisioni, scismi e problemi ci sono state. Quando c'è qualche anima candida, buona, che vi dice dobbiamo ritornare all'unità che vigeva nel primo millennio, alla faccia dell'unità del primo millennio. Nel primo millennio si sono stancati i montanisti, fine del secondo secolo, sono andati avanti per qualche secolo. Non consideriamo le sette quasi non cristiane, anche se le tengono il nome di gnostici, manichei e cose del genere, che sono andate avanti comunque per dei secoli. Nel quarto secolo si staccano gli ariani, e gli ariani facciamo tutti i fratelli, Gli ariani in Occidente erano quasi tutti barbari, in Oriente no, ma in Occidente i barbari e i barbari erano diventati ariani, e quasi tutti gli ariani dell'Occidente sono barbari. E tra i più simpatici ariani, perché i fratelli separati sono sempre buoni e i cattolici sono sempre cattivi, tra i più simpatici barbari ariani che conosciamo ci sono quelli che chiamiamo vandali, il cui risultato è aver distrutto la cristianità cattolica del Nord Africa, quella di Sant'Agostino, quando lo dice, per intenderci.
e sono arrivati dal terzo al quinto, sesto, quasi settimo secolo. I nostri antenati, gli antenati di quante lombardo presente, longobardo, sono gli ultimi, sono diventati cattolici nel settimo secolo. Quindi 4-5 secoli, più o meno l'età dai protestanti ad oggi. Poi ci sono stati i grandi scismi d'Oriente, che non sono ancora conclusi. Quelli che chiamavamo monofisiti, che adesso non li chiamiamo più tali perché non sono più monofisiti, hanno una dottrina poi ortodossa, anche se espressa con altre parole, dopo 1500 anni, noi latini ci siamo accordati su questo. Però la comunione non l'abbiamo ancora ripresa con i copti, con i siri e con gli armeni. Tra l'altro gli armeni sono la prima nazione al mondo diventata cristiana come nazione, prima il Costantino. Ci sono i nestoriani, che sono la corrente teologica completamente opposta, i cui discendenti sono i cristiani dell'Iraq, la maggior parte dei quali diventati cattolici in comunione con noi, caldei. Vi ricordate quando c'era la guerra del Golfo? Adesso non se ne parla più, e questi sono dovuti fuggire quasi tutti quanti. Comunque sono 600-700 mila persone ancora, più la parte che non è mai entrata in comunione con Roma. E le chiese separate, che chiamiamo adesso in maniera eufemistica antiche chiese orientali, si guardano con sano di teologico con le chiese ortodosse, perché i greci li considerano degli eretici e loro li ritagliano in simile disprezzo. Disprezzo è proprio cose che noi, grazie a Dio, non troviamo e difficilmente e non propagandiamo più. Quindi quando date che gli orientali sono tutti ortodossi, il congresso ti dice che un armeno non è ortodosso, è un eretico sulla cosa più grave, sulla fede della Trinità. E un armeno ti direbbe la stessa cosa di un greco. C'è uno scambio di lettere del VI secolo tra il patriarca di Costantinopoli e il patriarca armeno, che è un interessante glossario di offese teologiche che ci si possono scambiare. Uno dice all'altro: non verrò a bere l'acqua calda, perché i greci mettono l'acqua calda nel calice consacrato, e cose di questo genere, dando dei barbari reciprocamente. Questo è il primo millennio, epoca di pace e di unità. Poi se ci aggiungiamo lo scisma dei tre capitoli in Italia, che è durato soltanto 150-200 anni, noi genovesi eravamo fedelissimi alla Chiesa romana, però i milanesi, il vescovo cattolico stava a Genova, ma il vescovo sottomesso ai longobardi era Milano, il patriarca di Aquileia, il cui titolo per traversi storiche è arrivato fino al nostro caro Don Francesco Moravia, era scismatico. Anzi, il titolo di patriarca, il vescovo di Aquileia, se l'è preso per ribadire che lui col Papa ci parla pari. Poi ci aggiungiamo ancora gli adozionisti, qualche problema ai tempi di Carlo Magno, eccetera. Me ne sto dimenticando ancora. Questo è il primo millennio cristiano. Il secondo lo conosciamo. 1054 lo scisma, all'epoca non se ne sono accorti, si litigavano ogni tanto, quindi che quella era la lite che ha portato alla separazione definitiva, la coppia se n'è accorta quando poi non si sono riusciti a vivere insieme. Ma non facciamo storia adesso, era soltanto per dirvi: se l'unità la guardiamo dal basso, non c'è, e non c'è mai stata, o c'è stata per brevissimi periodi. E comunque è un'unità che va a farsi benedire ogni qualvolta uno la voglia andarsi a far benedire. Se l'unità della Chiesa è il fatto che tutti stiamo insieme, e basta che uno se ne vada, e l'unità è persa, no? L'unità della Chiesa noi la dobbiamo guardare, e però non la predichiamo l'unità, e non la predichiamo come un sogno, un ideale o un dovere. Non sto mettendo in sordina la necessità di quello che chiamiamo più propriamente unità dei cristiani, anzi sto dandoci le motivazioni profonde per cui dobbiamo parlarne. Però dal basso non c'è mai stata e non ci arriveremo mai. Possiamo predicarla come sogno, come sogno. Ma noi nel credo non proclamiamo dei sogni. Allora un sogno anche l'incarnazione, un sogno anche la processione dello Spirito Santo, un sogno anche la creazione, la risurrezione. Noi proclamiamo in realtà la Chiesa è una, non la Chiesa deve diventare una, non è un'esigenza morale, eh? È una realtà fattuale che è vera se non la vediamo in Dio. Questo è il primo punto, il punto forte della catechesi di oggi. L'unità della Chiesa, e qui ci serviamo delle parole del nostro Papa, che sono molto belle. Dio crea l'unità della Chiesa in tutti i luoghi dove essa si trova. Poi vi dico questo testo, lo contestualizziamo. È Dio che crea l'unità della Chiesa. La Chiesa è una perché Dio è una, perché Gesù Cristo è uno. Questo è il principio che noi affermiamo nel credo, un principio sul quale, allora sociologicamente, storicamente, spiritualmente, dobbiamo lavorare, dobbiamo camminare perché si realizzi. Ma poiché Dio questo lo ha fatto, Dio dà una garanzia di visibilità all'unità della Chiesa. Questa è la pretesa di noi cattolici, ed è il punto sul quale divergiamo da alcune delle altre chiese. Con gli ortodossi non divergiamo, con gli ortodossi divergiamo poi sulle alcune applicazioni. Cioè, e riprendo allora Lumen Gentium, lo stesso numero 8. Questa è l'unica chiesa di Cristo che nel singolo solo professiamo una santa cattolica e apostolica. E che il Salvatore nostro, dopo la sua risurrezione, diede da pace a Pietro, affidandone a lui e agli altri apostoli la diffusione e la guida. Cosa ci sta dicendo il Concilio? Che tutte le cose che avevamo detto all'inizio, il rapporto col Verbo, l'unità tra dimensione materiale e dimensione spirituale, sono concretamente la Chiesa fondata di Cristo, quella di cui ci parlano gli Atti degli Apostoli, quello che vedremo sotto il termine di apostolica. Questa è la prima forte affermazione, non è un astratto, è un concreto. Seconda affermazione è quella che è oggettivamente, ci crea problemi. Noi le affermazioni le dobbiamo fare secondo verità, non secondo diplomazia. Questa Chiesa, in questo mondo costituita e organizzata come società, quindi l'elemento visibile ne fa parte integrante, sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e vescovi in comunione con lui è quella che noi normalmente intendiamo Chiesa cattolica, perché il Concilio fa questa lunga perifrasi, perché dato che ogni comunità cristiana professa la Chiesa una santa cattolica apostolica, ci sono delle chiese che noi chiamiamo ortodosse e anche delle chiese meno che si chiamano, che noi chiamiamo protestanti, che si autodefiniscono cattoliche. Quindi l'elemento cattolico, poi ne parleremo, per noi è non generico, è la successione con Pietro. Questo quindi è un linguaggio abbastanza comune, però per esempio sapete che soprattutto nel mondo anglofono sono un sacco di chiese, per essere sicuri che una chiesa sia cattolica nel nostro senso, Roman Catholic, romano cattolica, ma la chiesa greco ortodossa è chiesa greco ortodossa cattolica, come noi siamo ortodossi nel canone romano. Preghiamo per tutti i vescovi cultori della vera fede ortodossi e apostolici e fidei cultorium della fede cattolica e apostolica, ortodossa e apostolica. Se io vi dico che siamo ortodossi, mi dice ah, padre, è diventato in greco? No. Quindi ogni chiesa poi sottolinea magari un elemento, ma noi e i greci sottolineiamo entrambi di essere ortodossi e cattolici. Quindi quando il concilio dice cattolici, successione di Pietro, comunione sui comuni con lui, sta inquadrando storicamente, sociologicamente, concretamente la nozione di cattolico. Come si può fare ecumenismo se questa è l'affermazione? Il concilio prosegue con santo realismo. Ancorché al di fuori del suo organismo si trovino parecchi elementi di santificazione e di verità che appartengono propriamente per dono di Dio alla Chiesa di Cristo e che oggi spingono verso l'unità cattolica. La grande non novità ma chiarezza che il concilio ha dato è: ci sono elementi oggettivi della Chiesa di Cristo anche al di fuori dei confini della Chiesa cattolica. Ma la Chiesa una, fondata da Cristo, sussiste nella Chiesa cattolica. Qui veniamo ad una domanda, è la parte più difficile di oggi, è un po' sottile, però se la riusciamo a capire, come dire, risolviamo delle questioni che ci possono nascere e possiamo aiutare tanti fratelli a superare delle difficoltà. La domanda nasce da una questione molto pratica. Perché il Concilio dice che la Chiesa, questa Chiesa di Cristo, sussiste nella Chiesa cattolica e non dice che è la Chiesa cattolica? Perché il Concilio dice che questa Chiesa di cui parliamo sussiste nella Chiesa cattolica e non dice che è la Chiesa cattolica? La risposta mi veniva mentre preparavo la battuta: è perché ti piace fare le cose difficili? No, questo però ha creato oggettivamente dei problemi e delle domande, perché qualcheduno ha voluto interpretare la cosa dicendo: beh, allora la Chiesa cattolica intesa proprio nel senso Papa di Roma and Company garantisce questa unità, però non significa che sia il centro dell'unità. Allora sono nate discussioni tra i teologi. 5 anni fa è uscita una risposta ufficiale della Congregazione della Dottrina per la Fede, l'ex Sant'Ufficio. Peraltro, detta a livello di pettegolezzo, la risposta è firmata dal Cardinal Prefetto e ratificata dal Santo Padre, ovviamente, ma l'estensore materiale ho avuto il piacere di conoscerlo anche. È un padre francescano che è mancato, peraltro poco dopo. E la risposta è molto chiara. Ve l'ho riportata, non la leggiamo tutta adesso perché è anche un po' tecnica, però è utile averla. Domanda 1, ci sono degli altri quesiti che sono anche molto interessanti, ma io li ho tagliati perché altrimenti non... Domanda 1. Il Concilio Ecumenico Vaticano II ha forse cambiato la precedente dottrina sulla Chiesa? Risposta: il Concilio Ecumenico Vaticano II ne ha voluto cambiare, né di fatto ha cambiato tale dottrina, ma ha voluto solo svilupparla, approfondirla ed esporla più chiaramente. Quindi, quando il Santo Padre parla di un'ermeneutica della continuità, non se l'ha inventata lui. Quando si vuole leggere in chiave di rottura i testi conciliari, si fa un'azione di rottura, non un'azione di lettura cattolica. E qui va bene, lascio perdere il resto della risposta, poi è interessante, ve la potete vedere, ma esce un po' fuori dal nostro tema. Secondo quesito: come deve essere intesa l'affermazione secondo cui la Chiesa di Cristo sussiste nella Chiesa cattolica? Risposta: Cristo ha costituito sulla terra un'unica Chiesa e l'ha istituita come comunità visibile e spirituale che fin dalla sua origine e nel corso della storia sempre esiste ed esisterà, e nella quale soltanto sono rimasti e rimarranno tutti gli elementi da Cristo stesso istituiti. L'unità della Chiesa non è quindi sociologica, ma è la perpetuità nel tempo e nello spazio di una comunità che conservi tutto. Questa è l'unica Chiesa di Cristo che nel simbolo professiamo una santa cattolica apostolica, e cita nuovamente il testo di Lumen Gentium.
Questa Chiesa, in questo mondo costituito e organizzata come società, sussiste nella Chiesa cattolica governata dal successore di Pietro e dai vescovi in comunione con lui. Fine della citazione che avevamo già fatto. Nella Costituzione dogmatica Lumen Gentium 8, la sussistenza è questa perenne continuità storica e la permanenza di tutti gli elementi istituiti da Cristo nella Chiesa cattolica, nella quale concretamente si trova la Chiesa di Cristo su questa terra. Cosa vuol dire? Che tutto quello che Cristo ha dato alla sua Chiesa, la Chiesa cattolica lo conserva. Ed è garantita, non perché siamo più bravi, ma è garantita di conservarla per un'azione particolare dello Spirito, perché è bene e necessario per l'umanità che questa Chiesa esista, non che sia un ideale da raggiungere. Secondo la dottrina cattolica, mentre si può affermare rettamente che la Chiesa di Cristo è presente e operante nelle chiese e nelle comunità ecclesiali, non ancora in piena comunione con la Chiesa cattolica, gli ortodossi hanno la vera Eucaristia, i protestanti hanno anche il vero battesimo. Se io sono stato battezzato protestante, non sono un devo, non posso essere ribattezzato, perché quello è un elemento vero, è stato fatto. Se io ho ricevuto l'Eucaristia nella Chiesa ortodossa, mi sono veramente nutrito del corpo e sangue del Signore, eh? E se l'ho fatta sacrilegamente, ho fatto sacrilegio. E se l'ho fatta fattuosamente, la grazia di Dio è cresciuta in me. Ce l'hanno veramente questi doni. No. Secondo la dottrina cattolica, mentre si può rettamente affermare questo che dicevamo, grazie agli elementi che sono presenti in esse, la parola sussiste invece può essere attribuita esclusivamente alla sola Chiesa cattolica, poiché si riferisce appunto alla nota dell'unità professata nei simboli della fede, e questa Chiesa una sussiste nella Chiesa cattolica, che è quindi garanzia dell'unità. Terzo quesito: perché viene adoperata l'espressione sussiste nella e non semplicemente la formula verbale è? Risposta: l'uso di questa espressione, che indica la piena identità della Chiesa di Cristo con la Chiesa cattolica, non cambia la dottrina sulla Chiesa. Trova tuttavia la sua vera motivazione nel fatto che esprime più chiaramente come, al di fuori della sua compagine, si trovino numerosi elementi di santificazione e di verità, che in quanto doni propri della Chiesa di Cristo, spingono l'unità cattolica. Cioè, perché diciamo sussiste? Per aiutare a capire innanzitutto a noi stessi che ci sono elementi di verità e di santificazione anche al di fuori dei confini della Chiesa cattolica. Non per sminuire la realtà della Chiesa cattolica, ma per rallegrarci della presenza di verità e santità anche fuori dei suoi confini visibili. Verità e santità che non appartengono ad altri, ma che appartengono sempre all'unica Chiesa di Cristo. Perché non è che c'è diverse Eucaristie, diversi battesimi o diversi Cristi, c'è un solo Cristo. Allora, sociologicamente l'unità, storicamente l'unità è stata persa, ma non tutti gli elementi che spingono all'unità e che donano salvezza e grazia sono stati smarriti da chi non ha conservato pienamente l'unità. E questo è l'elemento oggettivo che spinge verso l'unità dall'interno, al di là della nostra buona volontà, capite? Nel momento in cui un prete ortodosso celebra la Santa Messa, oggettivamente fa qualcosa che ci unisce, perché è il sacramento dell'unità e della pace. Qual è il nostro sforzo, la nostra risposta? Che a livello di cristiani dobbiamo lavorare perché questa unità emerga. Come possiamo lavorare? Il Papa ce l'ha ricordato in tanti modi in questi ultimi anni. Più che con i grandi accordi teologici che non funzionano poi, e ai quali non si può arrivare, almeno qui e ora, con la carità, con la mutua comprensione, con l'accoglienza benevola di tutto il positivo che c'è nell'altro. concretamente questo vuol dire delle volte semplicemente far cadere delle secolari reciproche incomprensioni. E su questo si sono fatti dei passi avanti, non quanto forse si sperava 50 anni fa, perché la storia non si cancella con un tratto di spugna, però effettivamente è uno dei risultati più belli. Io non ve l'ho preso, però era la sintesi, non è il documento più significativo per questo, ma sapete che 2 anni fa il Santo Padre ha istituito l'ordinariato per gli anglicani che tornavano alla comunione con la Chiesa Cattolica. Cita tutti questi documenti, all'inizio è la sintesi di questo, l'Anglicanorum Cetibus. È stata una cosa eccezionale, impensabile 50 anni fa o 100 anni fa, perché questi che hanno maturato nel tempo, anche perché sono comunità, non sono soltanto singoli, il senso della fondamentale importanza dell'essere in comunione con Pietro, e per far questo hanno dovuto depurarsi di una radicata paura delle formule cattolico-romane, perché lo scisma anglicano si è costruito rescindendo mentalmente, prima ancora che praticamente, la comunione con Roma. Ecco, al fondo di questo cammino a loro non è stato detto semplicemente rientra, abbandona, ma è stato detto: tu però ti stai portando dietro un patrimonio in cui c'è tante cose buone, tu non devi rinunciare al tuo patrimonio buono per rientrare nell'unico gregge di Cristo. E tra questo patrimonio buono c'è anche una tradizione liturgica? Sì, perché questa tradizione liturgica, avendo riaccettato i dogmi essenziali, fondamentalmente il sacrificio della messa e la transostanziazione, ha una dignità e una bellezza che parla al cuore dei cristiani e parla anche al cuore di me cattolico. Tu mi stai portando qualche cosa che io non ho, non nell'essenza, perché quella ce l'avevo, ma proprio nella ricchezza storica, sociologica, culturale, artistica. Ecco, perché questo tu non lo porti nell'unica casa? Questo è veramente uno dei frutti bellissimi dell'ultimo concilio. 100 anni fa, no, era impensabile, perché si sarebbe visto questo soltanto nella chiave della incompletezza e della insufficienza. Essendo figlio di un errore, era un errore. No, essendo figlio di un errore, però c'è anche stata una ricchezza, c'è stata una crescita. Corretto l'errore. Che bello che ognuno porti la sua. Questo è un atteggiamento, al di là delle migliaia di persone che entrano o che entreranno, ma che è educativo per noi, di approccio. Riconosciuto l'essenziale, sul resto ognuno di noi a portare qualcosa. E questo, siamo in discesa, siamo alla fine, abbiamo fatto le nostre ascensioni. Questo però non sono cose astratte, sono cose concrete per noi. Perché? Perché ci dice che l'unità della Chiesa non è una uniformità per cui tutti dobbiamo fare la stessa cosa e pensare in tutto le stesse cose e muoverci tutti ad un passo militare. Ma vuol dire che, affermata l'essenziale della fede, uni nella fede e uni nella carità, la pluralità di forme, di espressioni, non solo non contraddice l'unità, ma la arricchisce. Questa è una cosa che ci è difficile ancora spiritualmente accettare, ma questo è profondamente cattolico. La Chiesa cattolica l'ha vissuta in tanti modi, l'ha sempre vissuta, se no non sarebbe cattolica. Però su certi punti ci è naturale, no? Che esistano tante comunità religiose è un dato di fatto, ci è naturale. Poi ci fa fatica, delle volte è perché ci sono tante suore, ma perché non fanno un solo istituto, funziona meglio. E no, perché la vita è pluriforme, no? Perché ci sono tanti alberi e tanti fiori? Perché la vita è fatta così. È a tavolino che disegno tutte le cose uguali. Nella realtà tutte le cose si diversificano. Ed è dono dello Spirito Santo. Ed è bello cogliere questo. E questo valorizza più profondamente anche i nostri carismi come singoli. Vedete che parlavamo di cose che sembravano astratte o massimi sistemi e poi ci riguardano. L'unità della Chiesa io la costruisco essendo prete e voi la costruite essendo laici. Io la costruisco essendo maschio e la parte di voi che è donna la costruisce essendo femmina. Ognuno di noi la costruisce in un modo particolare e non dobbiamo semplicemente imitarci, perché altrimenti perdiamo la nostra pluralità e quindi la ricchezza. Che cosa è necessario? L'unità della fede e la carità e l'unità di governo nelle cose essenziali, le tre cose essenziali. Il resto, che ne siano differenze. E direi che proprio la vita della Chiesa contemporanea ce lo dice, no? Quando il Santo Padre Giovanni Paolo II ha parlato dei movimenti come di un dono dello Spirito, ma credete che fosse rimbambito, come dice qualcheduno, e non capisse che i movimenti creano anche tensioni nella Chiesa, che ci sono delle volte dei problemi con i vescovi diocesani, con le parrocchie, con quello che esiste già? Lo sapeva benissimo, ma ci ha aiutato a guardare l'essenziale. È una ricchezza, poi una ricchezza anche faticosa, e qualcheduno avrà bisogno di uno scappellotto, talvolta il movimento, talvolta anche i vescovi, sono stati dati ad entrambi. Ma la ricchezza è che Dio si è inventato qualcosa che noi non avevamo pensato e ci ha chiesto di guardarlo in quel modo. L'unità della Chiesa, qual è la condizione per dire che è bello, buono e santo? Che stiano nell'unità di fede, di carità e di governo. Qual è la ricchezza? Che ognuno sia se stesso, perché altrimenti non è ricchezza. Pensiamoci un pochettino applicandolo a noi. Cioè, io porto frutto nella Chiesa secondo il mio specifico, godo che nella Chiesa non tutti siano fatti come me. Vi dico, per me è una delle grandi... sono veramente alla fine, eh. Vi leggo qui ancora solo un brano, altre cose che vi volevo dire non ve le dico, ma... come filippino, come figlio di San Filippo Neri, ho su questo punto ricevuto una grazia particolarissima, perché il nostro istituto, dato che siamo un po' strani, lo sapete tutti, non solo strani come persone, che è una cosa sociologica e psicologica che comunque potete vedere incarnata gelosa in 5 persone, nel resto del mondo in altre 500, ma siamo una cosa strana anche da un punto di vista storico, giuridico, organizzativo. Avendone coscienza, i nostri padri antichi si sono posti la domanda: ma non è che siamo un po' troppo strani? Vivere in comune senza i voti, assomigliare un po' agli uni, un po' agli altri, ma... Allora, il giorno che è morto San Filippo, lui cadavere in chiesa, i padri si sono radunati. Probabilmente San Filippo dall'altra parte ha implorato questa grazia di lucidità, e si sono radunati e hanno detto: come abbiamo vissuto finora dobbiamo continuare a vivere, quindi le linee essenziali non si toccano, se uno le vuole toccare soltanto proponendole esce dalla congregazione. Ma la motivazione che hanno dato è bellissima ed è esattamente il commento migliore a tutto quello che ci siamo detto, ed è di mano del cardinal Baronio, grande storico della Chiesa, venerabile, aperto al processo di beatificazione. Chiedetegli grazie, così mettiamo anche lui sul chiedetegli soprattutto che siano evidenti e che ci sia poco da lavorare per dimostrare il miracolo, perché non abbiamo soldi e capacità per fare dei lunghi processi, quindi se dovete anche spiegarglielo bene, che deve essere una cosa evidente, chiara e eclatante. Ha detto: perché conservando la nostra particolarità risulterà più chiara la bellezza della Chiesa, che tanto più risplende quanto più si mostra circondata varietate. È circondata di ed è una citazione del Salmo 44, che è il Salmo delle nozze del Re, dove si dice che la sposa, nel testo latino, il testo che leggiamo, quello ebraico è leggermente diverso, è tutta bella dentro, ma ha una veste circondata da varietate, ha una veste fatta di tanti colori. E applicandola secondo una corretta esegesi alla Chiesa, Baronio cosa ti dice? Noi siamo un colore particolare, lo dobbiamo conservare perché così la Chiesa è più bella. Guardate che è una lezione meravigliosa fatta nel 1595, alla faccia a quelli che ti dicono che la Chiesa tridentina è così, un pochino lo era, ma forse meno dell'omogeneità che poi noi creiamo con la globalizzazione, no? Perché noi siamo liberi di fare quello che vogliamo, quindi dobbiamo tutti mangiare hamburger, bere e Coca-Cola. Questa è la libertà della varietà del mondo attuale. No, circonda la varietà. Voi, nel vostro piccolo, dovete applicare quello che noi, nel nostro piccolo, come comunità, applichiamo alle comunità. Io devo mantenere le mie caratteristiche nell'unità di fede, di carità e nell'obbedienza ai miei diritti di pastori, perché risplenda meglio la bellezza della Chiesa. Io sposo, noi sposi dobbiamo vivere bene fino in fondo al nostro matrimonio, non dobbiamo giocare a fare i monaci. Io prete filippino non devo giocare a fare il gesuita non deve giocare a fare il filippino, eccetera, 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 eccetera. Ognuno porti frutto secondo la sua specie, direbbe Genesi. Questo è un elemento dell'unità della Chiesa, non un elemento che la combatte. Ci siamo? Nel tempo, vi leggo le due cose finali. No, uno ve la leggo, Sant'Ireneo ve lo leggete, che dice nel secondo secolo che in tanti posti la Chiesa è presente e tutti predicano la stessa cosa, l'unità nello spazio e nel tempo. Invece nel tempo vi voglio leggere il testo che non vi ho voluto fotocopiare, di Gertrude von Lefort, che era una scrittrice tedesca convertitasi al cattolicesimo negli anni 30, autrice era, beh insomma una volta era abbastanza famosa, qualcuno l'avrà sentito parlare, l'ultima patibolo è quella che ha scritto la novella da cui Bernanò ha tratto i dialoghi delle Carmelitane, ed è una scrittrice che soprattutto le signore farebbero bene leggere, perché è veramente donna nel modo di esprimersi, cioè ha un approccio profondamente e meravigliosamente femminile a delle realtà che delle volte siamo più abituati a leggere in chiave maschile, ha degli istituti minimi sulla Chiesa. Io però vi voglio leggere questa pagina, che sapete che tutti gli anni cerco di trovare qualche cosa di sull'arte e la letteratura. Mi è venuta in mente questa pagina, il racconto si chiama La moglie di Pilato. Ve lo ricordate che la moglie di Pilato ha avuto un sogno e in sogno era rimasta molto turbata da questo giusto e manda il marito a dire non averci a che fare perché succede qualcosa. Gertrude von Lefort ci racconta il sogno. Immagina quale sia stato il sogno di questa donna. E ve lo leggo, è appena un pochino lungo, ma secondo me è una pagina bellissima e che conclude bene quello che ci siamo detti per mostrarci l'unità della Chiesa nel tempo, detta da una che non sapeva di che cosa stava parlando, perché è la moglie di Pilato la notte tra giovedì e venerdì santo. Mi trovavo in un luogo immerso nella penombra, dove era raccolta una moltitudine di gente che sembrava pregarsi, ma le parole mi giungevano indistinte come il mormorio dell'acqua che scorre e non riuscivo ad afferrarle. Ma ecco che un tratto mi sembrò che mi si affinasse l'udito. Fu come se dallo sfondo di acque cupe rumoreggianti si alzasse subitaneo lo zampillo cristallino di una querula fontana. Sentii ben chiare e distinte queste parole: patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Non riuscivo a comprendere perché il nome di mio marito fosse sulla bocca di quella gente, né il primo significato di quella scena. Provai tuttavia un'angoscia indefinibile, come se le parole potessero avere soltanto un senso misterioso e oscuro. Turbata e confusa avrei voluto allontanarmi da quel luogo, ma già mi ritrovavo in un altro, più oscuro e ancora più gremito di gente in preghiera, un luogo che richiamava la mente ai cimiteri alle porte di Roma.
Anche qui risuonavano le parole sconcertanti: patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Cercai di fuggire all'aperto, ma mi trovai nuovamente rinchiuso in un luogo che questa volta aveva in sé qualcosa di sacrale. Anche qui la folla orante pronunciava il nome di mio marito. Mi slanciai in avanti quasi di corsa. Luoghi sempre diversi si aprivano l'uno dopo l'altro ai miei passi. Mi pareva a volte di riconoscere uno dei templi romani che mi sono familiari, ma lo trovavo stranamente mutato. Vedevo amponi di marmo con incaste di pietra rossa e dorata, ma nemmeno una statua dei dei che veneriamo. Talvolta nelle absidi risaltavano strani mosaici di vaste proporzioni, raffiguranti un Dio sconosciuto nell'atto di giudicare. Ma non ero ancora riuscita ad osservare bene i lineamenti del suo volto, che già dalle labbra di una moltitudine di persone strette l'una accanto all'altra uscivano le parole tremende che mi sconvolgevano: patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. E io seguitavo a correre, incontravo portali giganteschi, attraversavo senza fermarmi basiliche grandiose di una gravità solenne. Il numero dei fedeli mi sembrava sempre più grande e l'architettura mi era sempre più sconosciuta, quando ad un tratto i portici massicci incominciarono a sollevarsi, quando, quasi librandosi verso il cielo, senza peso, liberi da tutte le leggi che governano la materia. Allora la folla riunita in preghiera tacque, mentre cori invisibili intonavano un canto. Anche sull'ala della musica giunse alle mie orecchie il nome di mio marito: crucifixus setiam sub Ponzio Pilato passus et sepultus est. Poi anche i portici ormai inconsistenti svanirono, mentre campeggiavano in primo piano colonne di aspetto familiare, mornate di strani tratti che sembravano opprimerle sotto il loro sfarzo imponente. Sotto la volta sostenuta da queste colonne echeggiava una musica solenne. Erano cori a più voci che si incontravano in un grande unisono, per poi disperdersi immediatamente in mille direzioni diverse, così che le parole risuonavano sovrapposte e incomprensibili. Ma improvvisamente da quel sottofondo di voci corali si levò una sola, cristalline, severe, chiaramente scandite, accusatrici, anzi quasi minacciose, riccheggiarono le parole: crucifixus etiam sub Ponzio, pro nobis sub Ponzio Pilato. Ripresi la mia fuga e corsi come se fossi stata inseguita dalle furie, sempre avanti, senza fermarmi. Mi sembrava di correre da secoli e di dover continuare a fuggire attraverso i secoli. Mi vedevo inseguita e perseguitata sino alla fine dei tempi da quel direttissimo nome che sembrava celare un destino legato a una gravissima responsabilità. Una sorte inescrutabile pareva minacciasse di aspirare non solo la sua vita, ma quella di tutta l'umanità. Il racconto prosegue. Ci ha dato uno spaccato della storia della Chiesa che continua a ripetere il credo. L'ultimo attivo del racconto, è la moglie di Pilato.
La donna eterna, arriva.
Sì. Vi è piaciuto?
No.
Sono contento. Però ci ha dato anche un bel esempio di unità della Chiesa. Nei tempi, ripetiamo, crucifixus e pronomis, dalle catacombe alle basiliche romane alla venuta del Signore. Questa è l'unità. Lo stile, la cultura, la lingua sono gli strumenti da non sottovalutarsi, ma non essenziali, che questa unità devono esprimere. Nella loro diversità la arricchiscono, se sono espressioni di unità nella fede, carità, carità concreta nel governo, nella loro particolarità la distruggono se pretendono di esaurire nella loro esperienza l'unità della Chiesa di Cristo. Per quest'oggi abbiamo finito qua e vi ho fatto stancare. La volta prossima, non avendo l'introduzione, spero che siamo un pochino più contenuti nei tempi. Però 10 minuti per delle domande, se volete, ci sono. Nel frattempo faccio girare i fogli. Temo che non ci siano per tutti. Se devo chiedere, confrontando se riesce a... I testi sono Lumen Gentium, una una udienza del Papa che non vi ho letto, solo una battuta, la risposta su quell'interpretazione di Lumen Gentium e il testo di Sant'Ireneo. Li distribuisci, poi vediamo quanti ne mancano e mangiare. Ce l'ho, quindi puoi distribuirli tutti. Anzi, ne ho ancora due. C'è qualche domanda? Voce, se no non sentono nel fondo. Per fortuna, se no non c'era stato il
vizio. Perché io, cioè, sono colpata, cioè, secondo me sono messa lì la salesiana, quindi non posso, con gli esempi e gli insegnamenti di Don Bosco. Ma il problema è, ad esempio, questa Bibbia interconfessionale, che io non ho voluto comprare, la mia nipotina va in una scuola cattolica e mi dice: nonna, io non ci capisco niente, perché questa Bibbia è totalmente diversa dalla Bibbia tradizionale che ho io, perché la suora mi ha detto non gliela più a comprare se ce l'ha. Ora, la parola di Dio non è una, perché è completamente diversa? Gesù non ha detto, le assicuro, signore.
No, distinguiamo una cosa. Allora, io non ho conosco una traduzione interconfessionale, non so se è quella di cui parla adesso. La Bibbia è scritta in diverse lingue, greco, ebraico fondamentalmente, ebraico e greco fondamentalmente, se c'è qualche cosa in aramaico, forse mi pare due espressioni in persiano, non mi ricordo. Quelle che noi leggiamo sono traduzioni. Ogni traduzione è in qualche modo una interpretazione e ogni traduzione risponde comunque a dei criteri stilistici e teologici differenti l'una dall'altra. Esiste una traduzione normativa, nel senso che tutti dobbiamo attingere a quella in se stessa? No. Anche quando la Chiesa in passato ha scelto una traduzione, in latino la Vulgata, la Girolamo, e il Concilio di Trento l'ha definita autentica, non ha detto questo è l'unico modo per tradurre e interpretare, ha detto questo modo io con l'autorità di Chiesa ti garantisco che è esente di errori per quello che riguarda la conoscenza dei misteri della fede e la discussione teologica. Quello che noi possiamo e dobbiamo chiedere ad una traduzione, e in questo ci devono garantire l'autorità ecclesiastica competente, che sono il Papa e i Vescovi come conferenze episcopali, che la traduzione che abbiamo tra le mani ci permetta di conoscere realmente la parola di Dio e di conoscere i misteri della fede in una maniera appropriata. Questo non è un giudizio però né sulla bontà del metodo adoperato e sulla bontà di tutte le scelte che la singola traduzione fa. Questa quindi non è una questione di fede, è una questione di disciplina molto pratica. Quindi non posso esprimere perché non conosco questa traduzione. Conosco delle traduzioni che non mi piacciono. Conosco delle traduzioni che dico, ma non... io sceglierei un'altra versione.
L'ultima, per esempio.
Siamo tranquilli, è approvata dai nostri vescovi, non contiene errori. Se vi devo dire che in certi punti mi piace, non ho problema, non mi piace.
Ci sono certi punti...
Ma perché? Contrariamente... Perché noi, qualcuno di voi ha fatto lettere?
Sì.
Avete fatto l'esame di filologia?
Sì.
Ecco, il problema è la ricostruzione del testo.
Certo.
Sulla Bibbia noi abbiamo diverse recensioni autorevoli, ma non abbiamo la ricostruzione di un ipotetico unico testo.
abbiamo il testo ebraico e il testo greco che in certi punti divergono. Qual è l'originale? La maggior parte dei teologi dice che entrambe le versioni sono da considerarsi ispirate. Queste cose, se noi le dicessimo, ci creano un po' di problema all'inizio, ma ci tolgono il problema quando trovo delle differenze forti tra le versioni. Se io credo che all'origine ci sia necessariamente un testo accolto senza problemi da tutti, vado in crisi. Ovvio, no? Cioè, perché non è così? È il testo dei Salmi, secondo l'ebraico in un modo, secondo il greco un altro, ma gli ebrei al tempo di Gesù forse avevano un'altra recensione. Ci sono degli elementi che ce lo fanno pensare. La Vulgata traduce il greco, talvolta sbaglia, ma normalmente è fedele. In alcuni testi è tradotta molto bene. È molto meglio la Vulgata latina che la traduzione di una traduzione di certe traduzioni sull'ebraico contemporaneo. Ma è un lavoraccio che è anche un biblista, e secondo il criterio che do, io vi do questa perché comunque la mia sensibilità circonda da varie tappe. Un altro, tra l'altro più bravo di me ci vuole poco perché non sono un biblista, ma un altro con un'altra sensibilità ve ne può dare un'altra ugualmente cattolica che non tocca la vostra fede e vi dice per un'altra tonalità. Forse se ci aiutassimo a capire un pochino in più questo, ci aiuterebbe. Quello che secondo me non va bene, però non è mia opinione personale, è cercare di arrivare a dare l'impressione che la traduzione abbia tolto ogni problema. Questo è un problema. Ci sono dei punti della Bibbia che non sono chiari nel testo che c'è, abbiamo ricevuto. Volerli per forza rendere chiari nella traduzione non è l'idea. Ma questo chiunque di voi ha avuto a che fare con delle traduzioni sa che c'è un problema. Soltanto chi non conosce una lingua pensa che basta conoscere qualche vocabolo e tradurre. Appena conosci un po' una lingua inizi a capire e questa come la traduco? Cioè, le versioni di latino che forse abbiamo fatto un pochino tutti, il nostro problema è come la traduco perché non conosciamo la lingua, questo è vero. Aspetta, finiamo la cosa. Cioè, non la so tradurre. E dici, finalmente ho capito come si va tradotto. Ma quando l'ho imparato a tradurre molto bene, mi accorgo che ci sono dei punti che potrebbero essere tradotti in maniere differenti e che forse l'autore stesso li ha scritti in quel modo ambiguo. Qual è il vero significato? E l'ideale sarebbe poter rendere nella mia lingua l'ambiguità. Ma quasi mai è possibile, no?
Tutte le traduzioni sono tradimenti.
Ma sono tradimenti di cui se c'hai un po' di pratica ti accorgi e non ci giuri sopra. Se non c'hai pratica dici ma perché? E se uno legge Shakespeare è tutto un gioco di parole. Alcuni anche leziosi proprio, ma in italiano non rendono perché è un'altra lingua.
La confusione del testo.
E poi, quindi ci sono dei problemi oggettivi, ma non riguardano l'unità della Chiesa. L'unità della Chiesa forse la costruiamo personalmente meglio, però dicendoci io la leggo in questo modo, tu la leggi in quel modo, piuttosto che trovare un modo, un nuovo per leggere insieme e poi litigarci sull'interpretazione.
Quella dell'episodio della Bibbia di sul Sodoma e Gomorra, mentre prima, almeno nella Bibbia che avevo io, adesso non so se era quella della, c'era proprio specificato bene l'episodio, questa sacralità, cioè volevano sacralizzare l'omosessualità, c'è proprio spiegato bene. Adesso la nota è molto restrittiva, c'è un flash.
Probabilmente i medievali non avrebbero fatto neanche una nota su quello, era talmente evidente che non c'era bisogno di parlare. Delle volte, delle cose che non ci sembra che siano ancorate, una volta non. Dove sta scritto che i rapporti matrimoniali sono vietati? Tra le righe della Bibbia. Era una cosa talmente palese che il matrimonio richiede un certo atteggiamento previo, che quando San Paolo parla di impudicizia ci mette tutto dentro ed è sufficientemente chiaro per quella mentalità dei nostri gruppi biblici
ma non c'è scritto, ma allora fino a che punto?
Fino al punto che il testo va letto nel contesto. Chiaro. Ma queste ci stanno fregando per tante cose, no? Ci stanno dicendo che certe cose non sono nella Costituzione. Certe cose non sono nella Costituzione. C'erano nella testa dei costituenti che non avevano bisogno di esprimere perché erano evidenti. Quindi quando io faccio dire alla parola una cosa diversa da quella che l'ha detto, conservo la parola e sto tradendo tutto. Questo è l'opposto della fede cattolica. La fede cattolica non è fede in una formula, è fede nella realtà che la formula trasmette. Per cui la formula può anche cambiare, la realtà no. La stessa formula che ha reso il padre della Chiesa Cirillo d'Alessandria ha reso il suo successore, adesso non so il nome, eretico. Perché uno con quella formula esprimeva la fede della Chiesa e l'altro con quella formula la negava. La formula si prestava, non era molto ben riuscita e forse San Cirillo avrebbe fatto bene la lotta, non era bella. Questa è il minimo, è la massima tirata d'orecchio che possiamo fare. Però è padre della Chiesa. Perché? Perché diceva la verità con una formula imprecisa. La stessa formula, la stessa formula in mano all'altro è diventata una delle letture del primo millennio. C'è questi rischi. Noi non ci leghiamo alla formula, noi andiamo alla sostanza. Come siamo garantiti che non ci leghiamo alla forma, andiamo alla sostanza? Per il Magistero della Chiesa è stato invitato per questo dal nostro Signore, no? Per darci la garanzia di non di ripetere materialmente le stesse cose, ma di rimanere nella sostanza fedeli alla stessa realtà. Perché in ultima analisi la fede della Chiesa riguarda la persona di Gesù, la sua azione, quindi anche la Chiesa, non la dottrina. La dottrina mi garantisce l'identità della persona e dell'azione di salvezza. Ed è per questo che ci sono dei punti che dobbiamo semplicemente prendere. Le dottrine si può scegliere quella che è più intelligente, no? I fatti si prendono per quello che sono. Che Gesù sia nato a Betlemme è un fatto. Avrebbe fatto meglio per la mia mentalità a nascere a Capri. Capri è più bella di Betlemme, senza dubbio.
A Roma?
No, Roma è più comoda, indubbiamente. Poteva vivere in un altro posto rispetto a Nazareth. Sì, Nazareth è proprio brutto. Io sono rimasto sconvolto da quando ho visto Nazareth la prima volta. Ho intuito qualcosa del mistero della vita nascosta del nostro Signore. È come uno che potendosi avere la villa all'Albaro è andato a passare per Cagliari a Città. Con tutto il rispetto per il cielo, ma è proprio mai sistemata come posizione. Ma che cosa può venire di buono da Nazareth?
Può venire qualcosa di buono da Nazareth?
Cioè, ma ci ha detto, ma c'ha, guardate che in quel modo c'è dato un messaggio, eh? Perché noi siamo nati dove ci è portato nascere, lui ha scelto dove nascere, dove abitare. Questo ci deve sanamente sconvolgere, però è un fatto talmente sconvolgente che è un assurdo, è uno scandalo. Perché? Perché il Papa sta a Roma e non si può trasferire a New York? Perché il sacerdozio è solo maschile? Perché l'Eucaristia dobbiamo usare il pane di frumento e non posso usare il riso? E sono dati di fatto. Tutte le giustificazioni teoriche ci stanno, eh. A un certo punto però una fedeltà di un fatto è così. È così perché ha fatto così. E perché ha fatto così? Non lo so. Perché incarnandosi, scegliendo un concreto è una scelta che esclude le altre. Punto.
Il posto è un tempo.
Esatto. Alla quale non rimaniamo più tempo.
Però non ha una scelta.
Perché? Non perché non è quello che niente. Siamo trovati tutte le convenienze, ma
certo.
Ci vediamo tra una settimana, io vi accendo, per uscire passando dal mortorio, però per l'intero c'è già il rosario.
Prego. La Chiesa.